Chassis, il contenitore di pellicole di Radio Popolare.
Un buon pomeriggio da Barbara Sorrentini, bentornate, bentornati a Chassis. Dopo un po' di settimane che non ci sentiamo, o meglio che ci sentiamo dal Festival di Cannes, anche questa puntata è interamente registrata e costruita qui a Cannes, dove questa sera si terrà la premiazione, finalmente il palmarès. A chi andrà, chi vincerà, chi porterà a casa qualcosa, lo scopriremo poi. Voi continuate ad ascoltare Radio Popolare, il giornale radio, e ve lo dirò, ma soprattutto tanto arriveranno prima i siti e arriverà prima qualcos'altro, non sarà difficile scoprire chi vincerà la Palma d'Oro. Dedicherò questa puntata ad alcune voci, sarà un montaggio di voci, di canzoni che ho visto qua e sentito qua, naturalmente. Voci un po' prese dalle conferenze stampa, magari qualche intervista, ma soprattutto l'atmosfera è quella che c'è stata in questi giorni. Buona parte di questa trasmissione la dedicherò a un film che ho amato tantissimo, che è El Ser Querido di Rodrigo Sorogoyen. Non so se vincerà qualcosa, forse qualcosa sì, però insomma, intanto vi faccio sentire i racconti di Javier Bardem, del regista, delle attrici, e idem la stessa cosa lo farò anche con il film di Maria Kreutzer, il film che con Léa Seydoux, c'è anche Catherine Deneuve, Gentle Monster è il titolo. Vi invito ad andare sul sito di Radio Popolare e a leggervi il diario da Cannes, così magari alcune cose, alcune suggestioni le potete capire. Naturalmente sulla mia pagina Instagram, Barb Sorrentini, trovate anche i video che ho fatto in questi giorni e poi troverete il podcast di questa puntata, così come lo troverete anche sul sito di Radio Popolare. Prima di partire con le voci di questo festival Cannes 79, vi do giusto due parole su ogni film in concorso, partendo proprio dall'inizio. Il primo film visto era Naginot di Fukada, e questo film è un film giapponese, un film che tratta il tema dell'amicizia maschile e femminile. Solo in certi tratti si parla di omosessualità, è un ritorno da parte di una donna in un paese, nel suo paese dell'infanzia. La vie d'une femme di Charline Bourgeois-Taquet con Léa Drucker, la storia di una chirurga che è un po' annoiata dalla vita, annoiata dal marito, e anche qui c'è un risvolto omosessuale. Si innamora di una scrittrice che va a fare lo stage lì in ospedale. Ritorna spesso il tema dell'omosessualità, e questo è molto interessante. Poi c'è Fatherland di Paweł Parikonski, film polacco in bianco e nero, che racconta il viaggio di Thomas Mann in Germania, il ritorno in Germania, vedendo, attraversando una Germania distrutta dalla guerra fredda, accompagnato dalla figlia, interpretata da Sandra Uller, e il film è molto, molto poetico e molto interessante, tentando di mescolare il passato con l'oggi. Poi c'è Histoire parallèle di Asghar Farhadi, regista iraniano, con attori e attrici francesi. Anche qui c'è una scrittrice che guarda, Isabelle Huppert, che guarda dalla finestra e cerca di capire cosa succede di fronte, ci sono dei rumoristi che hanno comunque anche lì delle storie parallele tra di loro. Poi c'è Ship in the Box di Koreeda, la storia del bambini ricostruiti con intelligenza artificiale, Gentle Monster di cui poi parleremo dopo. C'è Sudan di Hamaguchi, il film lungo, lungo, lungo con Virginie Fira, insomma, un incontro tra una donna italiana e una donna giapponese, un confronto di culture, di poesia, di filosofia, di riflessioni, il tutto nel contesto di una sorta di RSA per anziani malati di Alzheimer. Poi del Ser Querido parleremo, Pepper Tiger di James Gray con Adam Driver e Miles Teller e Scarlett Johansson, questa famiglia americana che a un certo punto viene travolta dalla mafia russa. Mulan di Laszlo Nemes, stiamo parlando della storia di Mulan, quell'uomo in Francia che è stato mandato da De Gaulle durante la Seconda Guerra Mondiale a coordinare i movimenti rivoluzionari francesi. E poi c'è Garance di Jean Henry con Adèle Exarchopoulos, che è un'attrice alcolizzata che mette un po' così in subbuglio la propria vita. Hope di Nanong In, Sud Corea, film sugli extraterrestri molto sanguigno, qualcosa che può piacere a Park Chan-wook, che è il presidente della giuria. Lincoln Nù di Arthur Harari, andate a leggervi quello che ho scritto perché è un film veramente ma non incasinato, incomprensibile per molti aspetti, tratto da una graphic novel, funziona sulla carta, però il fatto che io ancora continui a parlare di questo film significa che comunque ha colpito nel centro, anche se mi ha lasciato un po' perplessa. Però è un film che resta, devo dire la verità. Fjord di Christian Mungiu, bellissimo, ambientato su questo fiordo dove questa famiglia religiosa romena si scontra con la comunità norvegese anche con un'accusa di violenza sui minori. Poi c'è The Man I Love di Ira Sachs, storia di esse con Tari Malek, l'attore che aveva fatto Freddie Mercury. Un buon pomeriggio da Barbara Sorrentini, bentornate, bentornati a Chassis dopo un po' di settimane che non ci sentiamo, o meglio che ci sentiamo dal Festival di Cannes. Anche questa puntata è interamente registrata e costruita qui a Cannes, dove questa sera si terrà la premiazione, finalmente il palmarès. A chi andrà, chi vincerà, chi porterà a casa qualcosa, lo scopriremo poi. Voi continuate ad ascoltare Radio Popolare, il giornale radio, e ve lo dirò. Ma soprattutto, tanto arriveranno prima i siti e arriverà prima qualcos'altro, non sarà difficile scoprire chi vincerà la Palma d'Oro. Dedicherò questa puntata ad alcune voci, sarà un montaggio di voci, di canzoni che ho visto qua e sentito qua, naturalmente. Voci un po' prese dalle conferenze stampa, magari qualche intervista, ma soprattutto l'atmosfera è quella che c'è stata in questi giorni. Buona parte di questa trasmissione la dedicherò a un film che ho amato tantissimo, che è El Ser Querido di Rodrigo Sorogoyen. Non so se vincerà qualcosa, forse qualcosa sì, però insomma, intanto vi faccio sentire i racconti di Javier Bardem, del regista, delle attrici, e idem la stessa cosa. La farò anche con il film di Maria Kreutzer, il film che con Léa Seydoux, c'è anche Catherine Deneuve, Gentle Monster è il titolo. Vi invito ad andare sul sito di Radio Popolare e a leggervi il diario da Cannes, così magari alcune cose, alcune suggestioni le potete capire. Naturalmente sulla mia pagina Instagram, Barb Sorrentini, trovate anche i video che ho fatto in questi giorni e poi troverete il podcast di questa puntata, così come lo troverete anche sul sito di Radio Popolare. Prima di partire con le voci di questo festival Cannes 79, vi do giusto due parole su ogni film in concorso, partendo proprio dall'inizio. Il primo film visto era Nagi Note di Fukada, e questo film è un film giapponese, un film che tratta il tema dell'amicizia maschile e femminile, solo in certi tratti si parla di omosessualità, è un ritorno da parte di una donna in un paese, nel suo paese dell'infanzia. La vie d'une femme di Charlene Bourgeois-Taquet con Léa Drucker, la storia di una chirurga che è un po' annoiata dalla vita, annoiata dal marito, e anche qui c'è un risvolto omosessuale, si innamora di una scrittrice che va a fare lo stage lì in ospedale. Ritorna spesso il tema dell'omosessualità e questo è molto interessante. Poi c'è Fatherland di Paweł Parikonski, film polacco in bianco e nero, che racconta il viaggio di Thomas Mann in Germania, il ritorno in Germania, vedendo, attraversando una Germania distrutta dalla guerra fredda, accompagnato dalla figlia, interpretata da Sandra Uller, e il film è molto, molto poetico e molto interessante tentando di mescolare il passato con l'oggi. Poi c'è Histoire parallèle di Asghar Farhadi, regista iraniano, con attori e attrici francesi, anche qui c'è una scrittrice che guarda Isabelle Huppert, che guarda dalla finestra e cerca di capire cosa succede di fronte, ci sono dei rumoristi che hanno comunque anche lì delle storie parallele tra di loro. Poi c'è Ship in the Box di Koreeda, la storia dei bambini ricostruiti con intelligenza artificiale, Gentle Monster di cui poi parleremo dopo. C'è Sudan di Hamaguchi, il film lungo, lungo, lungo con Virginie Fira, insomma, incontro tra una donna italiana e una donna giapponese, un confronto di culture, di poesia, di filosofia, di riflessioni, il tutto soprattutto nel contesto di una sorta di RSA per anziani malati di Alzheimer. Poi del Serkerido parleremo, Pepper Tiger di James Gray con Adam Driver e Miles Teller e Scarlett Johansson, questa famiglia americana che a un certo punto viene travolta dalla mafia russa. Mulan di Laszlo Nemes, stiamo parlando della storia di Mulan, quell'uomo in Francia che è stato mandato da De Gaulle durante la Seconda Guerra Mondiale a coordinare i movimenti rivoluzionari francesi. E poi c'è Garance di Jean Henry con Adèle Exarchopoulos, che è un'attrice alcolizzata che mette un po' così in subbuglio la propria vita. Hope di Na Nong-in, Sud Corea, film sugli extraterrestri molto sanguigno, qualcosa che può piacere a Park Chan-wook, che è presidente della giuria. Lincoln Nu di Arthur Harari, andate a leggervi quello che ho scritto, perché è un film veramente incomprensibile per molti aspetti, tratto da una graphic novel, funziona sulla carta, però il fatto che io ancora continui a parlare di questo film significa che comunque ha colpito nel centro, anche se mi ha lasciato un po' perplessa. Però è un film che resta, devo dire la verità. Fjord di Christian Mungiu, bellissimo, ambientato su questo fiordo dove questa famiglia religiosa romena si scontra con la comunità norvegese, anche con un'accusa di violenza sui minori. Poi c'è The Man I Love di Ira Sachs, storia di esse con Terry Malek, l'attore che aveva fatto Freddie Mercury, ed è una storia anni 80 tra ragazzi che fanno gli attori, che cantano, che insomma sognano di fare spettacolo, ma appunto il personaggio di Terry Malek è colpito dall'AIDS e a un certo punto si segue la pesantezza di questa situazione. Ne ho saltati un po' e ne salterò un po' comunque. Poi vabbè, Amarga Navidad di Pedro Almodovar, film dolcissimo, film dolorosissimo, film sui ricordi, sull'elaborazione del lutto, sul cinema, perché c'è uno sceneggiatore regista che fa un film su una regista che sta scrivendo un film. E poi c'è Minotaur di Andrei Zelaginstev, la Russia di oggi in una versione raccontata in maniera molto metaforica. Vabbè, insomma, i film sono tanti e sto già parlando da troppo tempo, quindi lascio la voce prima alla musica e poi la voce a chi è stato protagonista di questo festival.
Big and strong, the man I love. And when it comes my way, I'll do my best to make him stay. He'll look at me and smile, I'll understand. Then in a little while, he'll take my hand. And though it seems absurd, I know we're both away. Maybe I shall meet him someday, maybe Monday, maybe not. Still I'm sure to meet him one day, maybe Tuesday will be my good news day. He'll build a little that's meant for two, from which I'll never roam. What would you? And so all else above, I'm dreaming of the man I love. sure to meet him one day. Maybe Tuesday will be my good news day. He'll build a little home just meant for two, from which I'll never roam. What would you? And so all else above, I'm dreaming of the man I love.
Sí, el miedo existe, pero uno tiene que hacer las cosas aún con el miedo. Lo importante es el poder mirarse al espejo y estar a gusto con la ética de uno. Y ha sido siempre así en mi caso porque mi madre me enseñó a ser así. No hay un plan B. Con eso vienen consecuencias y me hago responsable de ellas.
E questa è la voce di Javier Bardem, protagonista del film El Ser Querido di Rodrigo Sorogoyen, e ha parlato della lista nera in cui potrebbe essere finito. Lui dice, sì, è probabile, bisogna avere paura, ma io non ho paura, perché se dovessi avere paura non avrei il coraggio di guardarmi allo specchio, voglio essere coerente con quello che penso. Così mi ha insegnato mia madre, e adesso andiamo avanti ad ascoltare la sua voce, quello che lui dice, che comunque sì, potrebbe esserci davvero questa lista nera, anche se si è reso conto che sta un po' cambiando la narrazione rispetto al genocidio, perché soprattutto le giovani generazioni, quelle che hanno manifestato, che sono andate in piazza contro Israele e contro quello che sta accadendo alla Palestina, in realtà appunto i giovani registi lo contattano molto e quindi paradossalmente quasi più richiesto rispetto a prima. Certo, Hollywood si fa da parte, ma il cinema indipendente lo cerca ancora.
De esas consecuencias he de decir que algo he oído, pero no puedo corroborarlo ni dar datos. Si los hubiese, los daría, con nombres y apellidos, porque es parte del asunto denunciar a aquellos que castigan, los que expresan libremente su renuncia y su denuncia a un genocidio en este caso. Al contrario de lo que se puede pensar, es verdad que estoy recibiendo multitud de ofertas en Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica, en España, lo cual me hace pensar que la narrativa está cambiando y que nos estamos dando cuenta todos, gracias también a una generación más joven que es más consciente de la situación que estamos viendo de manera directa en nuestros teléfonos, que esto es inadmisible, injustificable y que no hay manera de poder, bueno, darle ningún razonamiento a este genocidio. Entonces, ahora lo que se está haciendo es lo contrario. Creo que aquellos que van haciendo esas supuestas listas negras son los que van a ser expuestos y los que van a sufrir consecuencias, creo, a nivel de audiencia, a nivel de público, a nivel social. Y eso es un gran cambio, creo.
Ancora Javier Bardem, sempre sul genocidio, questa volta in inglese. Il genocidio è un fatto, che ci si sia d'accordo o meno non si può negare, è un fatto.
It has been committed and is still being committed. Genocide is a fact. You can fight against it, you can try to justify it, explain it, that is a fact. If you can be against it or you can justify it. If you justify it with your silence or with your support, you are pro-genocide. Those are facts for me.
Ascoltiamo un altro estratto in cui Javier Bardem e Victoria Luengo, la coprotagonista, raccontano che cosa è per loro il cinema, se il cinema è già salvifico. Bardem dice che per lui è più salvifica la terapia, lui continua a fare terapia e questo lo salva. E invece lei sostiene che il cinema può aiutare più che se stessi gli altri. Ovviamente ve l'ho sintetizzato, ma si capisce abbastanza bene il loro spagnolo.
No, io sigo yendo a mi terapia puntualmente. Que es lo que me ayuda a entender qué son esas cosas con las que tengo que trabajar y mostrar y tener menos miedo a compartir y a hacerme cargo de ellas. Quizá eso es lo que me permite el cine, poder hacerlo de una manera constructiva, que tenga sentido para alguien, más allá de para mí, ¿no? Eso es más que suficiente, creo.
En mi caso, yo la verdad que a veces sí que he tenido la suerte de poder decir a través de los personajes cosas que yo no he podido o no he querido decir en mi vida. Y ha sido un bonito regalo, como de sublimar algo que, que era una herida o un dolor. Pero sobre todo creo que el cine no es tanto, no me cura a mí tanto hacerlo como creo que nos cura a todos verlo, ¿no? Creo que uno de los poderes del cine es que es como un espejo en el que cada uno se refleja viendo la película a través de sus propias experiencias y sus propias vivencias y su propio momento personal. Y creo que cuando ves una película y te devuelve cosas, que por eso nos devuelve a cada uno cosas tan distintas según el momento vital en el que esté cada uno, creo que esa sí que es una gran salvación para todos.
Ancora una battuta di Javier Bardem, questa volta su Trump, Putin, Netanyahu, sul maschilismo tossico. Il maschilismo tossico è anche una parte di questo film, perché questo film racconta anche questo. Rodrigo Sorogoyen in El Ser Querido racconta a che cosa porta il maschilismo tossico, e Bardem fa questo paragone anche con la violenza di personaggi che governano il mondo, questa volta in inglese.
I think it comes from the origins of what this so-called toxic masculinity comes from, which is the education, the bad education that we have received for many ages, which I'm part of. I'm 57 years old, coming from a very machista country called Spain, where there is an average of 2 women killed monthly by their ex-husbands or ex-boyfriends, which is horrible. Just that amount of women being murdered, it's unbelievable. And we kind of normalized it. It's like, well, yeah, it's horrible. I mean, are we fucking nuts? We are killing women because some men think they own them, they possess them. So, and that problem also goes to Mr. Trump, and Mr. Putin, and Mr. Netanyahu. The big balls man saying, my cock is bigger than yours, and I'm gonna bomb the shit out of you. It's a fucking male toxic behavior that is creating thousands of dead people. So, yeah, we have to talk about it. and I think if we are talking about it, it's because we are more aware of it, thankfully. Because maybe 20 years ago, there was something that nobody would pay attention as a problem. And I think this movie speaks about that. And it's good that in this movie, there are 3 people that say no to Esteban. 3 of them are 3 women.
Hoy voy a salir a buscar. Y empezar de nuevo. Todos se escondieron ya bajo la noche eterna. Sé que el cosmos cuida a todos por igual. Dame algo esta noche, esta noche es especial. Voy a recorrer tu casa en la oscuridad. Dame algo esta noche, esta noche es especial. Tan brillante como el oro en la oscuridad. Recorrer tu casa en la oscuridad.
ser lo inesperado al ser. Dame algo esta noche, esta noche es especial. Voy a recorrer tu casa en la oscuridad. Dame algo esta noche, esta noche es especial. Tan brillante como el oro en la oscuridad.
Questa canzone è tratta dalla colonna sonora del film El Ser Querido di Rodrigo Sorogoyen. Ci separiamo un attimo con un breve stacco pubblicitario. Chassis da Cannes torna subito dopo. bentornati nella seconda parte di Chassis. Siamo rientrati con la voce di Grace Jones sulle note di Astor Piazzolla, Libertango, uno dei brani della colonna sonora del film Amarga Navidad di Pedro Almodóvar. Ascolteremo tra pochissimo la sua voce, il suo racconto su questo film, su come è arrivato a raccontare questa storia, e poi una parte dedicata anche all'oggi, a quello che sta succedendo intorno a noi. Pedro Almodóvar si è presentato alla conferenza stampa con una spilletta con scritto Free Palestine, quindi anche lui attento su quello che sta accadendo. Se avete perso la prima parte di Chassis, la ritrovate sul sito di Radio Popolare in podcast, oppure alla mia pagina Instagram Barb Sorrentini o su Facebook Chassis Radio Popolare. In questa seconda parte ascolteremo anche altre voci, la voce di Cate Blanchett, la voce di Andrei Zviagintsev sul film Minotaur, la voce di Asghar Farhadi sull'Iran e poi naturalmente, come annunciato nella prima parte, anche qualche intervento su Gentle Monster. La parola ora a Pedro Almodóvar.
Amarga Navidad y Dolor y Gloria pueden parecer un díptico en el que nunca como en ese momento he hablado sobre mí mismo. En Dolor y Gloria me refería específicamente a la parálisis que vive el creador por cuestiones físicas. Ha estado operado de la espalda, tiene múltiples dolores y eso le incapacita y lo vive de un modo angustioso. En Autofiction, el dolor es un dolor moral, es un dolor psíquico que lo vive del mismo modo agónico y que yo en eso me reconozco absolutamente en el personaje de Leo Sbaraglia. Es el dolor que también es insoportable, que produce el hecho de estar atravesando una crisis creativa. Esta crisis le hace que, ya que no encuentra inspiración, decide volver a sí mismo, mirarse a sí mismo desde dentro y mirar lo más cercano a su alrededor. Y esto lo convierte en un relato de autoficción. Uno de los temas importantes de la película es que el narrador es un ser muy, 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 muy egoísta. O sea, en el momento de tener una idea que le provoca a alguien de su entorno, no pregunta nada a esa persona, ni la tiene en consideración. Solo tiene en consideración la idea que le impulsa a escribir. Bueno, una vez terminado, yo por lo menos trato de no haber herido a nadie. Y si supiera que le he hecho mal a alguien, tomándole como referencia para algún personaje, pues creo que no haría la película. Pero la naturaleza del creador es egoísta y a veces puede ser peligrosa para su entorno. Hay un debate, que es un debate moral, que no está establecido y que depende exclusivamente de la sensibilidad ética del creador.
Pedro Almodóvar ha spiegato che questo film non si discosta molto da Dolor y Gloria, cioè il senso del malessere, se nel film precedente la malattia era fisica, qui è psichica. Parla di questo sceneggiatore che si sente molto vicino a lui, cioè lui sente che questo ultimo personaggio che ha scritto è il più vicino a lui, e dice che è un personaggio comunque molto egoista, e la storia alla fine prende spunto, il fatto di prendere spunto dalle storie delle persone che ha vicino sono da un certo senso una sorta di calo di creatività, e dall'altro appunto l'egoismo di rubare le vite degli altri.
Io credo affetta molto negativamente. A mí particularmente, sin querer juzgar a nadie, pero me parece que el artista debe hablar de la situación en la que vive la sociedad en la que vive. Me parece un deber moral, no juzgo a quien no lo hace, pero el silencio y el miedo, porque evidentemente es una expresión de miedo, es un síntoma muy malo, es un síntoma de devaluación de la democracia. Entonces, yo creo al contrario, que el creador, desde su pequeña tribuna, cada uno desde la suya, debe hablar sin sinónimos, debe hablar a cara descubierta de lo peor que está ocurriéndonos, y nos están ocurriendo cosas demasiado terribles cada día, que yo particularmente creo que estamos obligados a hablar de ellas. Y también, sobre todo como europeos, estamos también obligados a convertirnos en una especie de escudo contra estos monstruos como Trump, Netanyahu o el ruso. Estamos obligados porque aquí sí obedecemos las leyes internacionales. En Europa sí hay leyes. Y entonces Trump debe saber que hay un límite para todas sus todos sus delirios y sus locuras, y que Europa nunca va a hacer un vasallaje con respecto a las políticas de Trump.
E voglio chiudere questa pagina dedicata da Amarga Navidad, che è al cinema, con un'altra canzone della sua colonna sonora, La Simples Cosas. E questa canzone, come sentirete, è molto di cuore, di pancia, è molto commovente e dà un po' il senso di quello che è questo film.
Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas. Lo mismo que un árbol en tiempo de otoño se queda sin hoja. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas. Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Y entonces comprende cómo están ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo.
La voce di Amaya, questa è sempre Chassis. Siamo in uno speciale dedicato al Festival di Cannes, riascoltando voci di registi, attori, attrici passati in questi giorni sulla Croisette. Ora parliamo del film di Zviaginstev, di Minotaur. Io vi invito ancora una volta ad andare a leggere, magari sul sito di Radio Popolare, il diario da Cannes, per avere meglio un'idea di quali sono i contesti di cui vi faccio sentire le voci. Preferisco lasciare spazio alle voci che a una mia nuova descrizione del film. Comunque Minotaur è ambientato in una Russia ricostruita in Lettonia. Zviaginstev è un regista che ha avuto seri problemi col suo paese perché è contrario ovviamente alla lotta, alla guerra in Ucraina, e tra l'altro è stato anche molto malato. Comunque sentiamo cosa ha raccontato in questo suo intervento nella conferenza stampa dedicata al film in concorso.
Замысел этот пришел в 22-м году. На тот момент я только, наверное, чуть больше года не был в России, поэтому, знаете, как бы инерционно впечатления-то остаются теми же. Когда ты 60 лет своей жизни прожил на территории страны, о которой ты знаешь все, но трудно говорить, что я свидетельствую не то, что, о чем я знаю. Я знаю уклад людей, я знаю, как люди мыслят, как они думают, я знаю, что такое коррупция, что она повсеместна. И все остальные аспекты того, что называется материалом, из которого ты ваяешь, они все были актуальны для меня и понятны. Вот сейчас, я думаю, что на сегодняшний день, спустя 6 лет пребывания совершенно в других пространствах и другой территории, и других мыслях, наверное, я что-то потерял, какую-то связь со страной, но фильм «Минотавр» говорит о 22-м годе, и мы точно знаем, о чем говорим.
Dice che questo film è stato girato nel 2022, quando lui aveva già lasciato la Russia per quello che stava accadendo in Ucraina, però l'idea era comunque di raccontare il suo paese, perché è un paese che conosce molto bene, di cui conosce gli intrighi, ne conosce la corruzione, ne conosce la politica e la società.
Англоязычный, франкоязычный, там это уже решит судьба. Так что это такой был прекрасный повод сказать о том, что предельно важно. Потому что говорить языком искусства – это привилегия. Ни плакатом, ни пропагандистскими кричалками, ни бесконечными разговорами в Ютубе об одном и том же слова девальвируются, превращаются в ничто, в прах. В этом случае гораздо лучше молчание, либо язык жеста, которому равно произведение искусства, с которым ты выходишь на арену перед зрителями.
Qui spiega che ha voluto girare il film in lingua, in russo, perché si parlava di una società che lui conosce molto bene, di aspetti che conosce bene, soprattutto voleva raccontare attraverso la lingua russa quello che sta accadendo ancora adesso intorno a lui, anche se nel film non si parla esplicitamente di guerra, ma di reclutamento dei soldati. Poi in realtà altri progetti li ha, magari in inglese, in francese, questo lo capirà dopo, però al momento per lui era un'urgenza raccontare questa storia.
It was a very trivial start. I read a newspaper article about a big ring of pedophiles in Germany who was being discovered and then prosecuted. And it was a very explicit article and very hard to read. I read it over 2 days. And when I finished it, I was at a public pool with my daughter and my stepdaughters, and I walked through the area and I couldn't look at the families the same way I had looked at them the day before. And it really made me realize, I obviously knew about sexual violence towards children, but I was not so aware that I do not only know victims, I must know perpetrators as well. And this is really where it started, and I just felt helpless after reading it, and I felt that the only thing that I could do as a filmmaker, as a storyteller, is make a film about it.
Questa è la voce di Marie Kreutzer, la regista austriaca di Gentle Monster, con Lea Seydoux, e nel film c'è anche Catherine Deneuve, e racconta che l'inizio di questo film è stato abbastanza semplice. Ha letto un articolo su un grande gruppo di pedofili in Germania e stava scoprendo che poi erano stati anche perseguitati. L'articolo era molto esplicito e anche abbastanza difficile da leggere, l'ha letto, ci ha messo quasi 2 giorni a leggerlo, e quando l'ha finito si trovava in una piscina pubblica con sua figlia e ha camminato verso l'area e non poteva guardare le famiglie nello stesso modo in cui le aveva guardate il giorno prima, e così si è resa conto che ovviamente pur sapendo di violenze sessuali verso i bambini non era così consapevole che non solo c'erano delle vittime ma anche dei persecutori, ed è così che è iniziato tutto. Si sentiva molto arrabbiata dopo aver letto questa storia, ha pensato che l'unica cosa che potesse fare come storicista e filmmaker era un film su questo tema.
Moi j'ai pas eu besoin beaucoup de me préparer. Moi c'était un caractère qui est très peu présent dans le film, mais je représente un pilier quand même pour ma fille. Je pense que c'est vraiment le moment où on sent que voilà, quand elle doit partir, elle va chez sa mère, son fils est chez sa mère, et elle lui donne des relations sur ce qu'il faut faire, elle lui dit vraiment des choses essentielles pour l'aider, sachant qu'évidemment elle ne pourra pas tout pour elle, bien évidemment. Donc pour moi c'était, en tant que mère, oui, c'était assez évident.
Catherine Deneuve, che parla del suo ruolo molto, molto piccolo, però importante, perché ha il rapporto con sua figlia, in qualche modo la guida, l'aiuta a stare un po' attenta, l'aiuta a muoversi in questa situazione, anche con ironia in certi momenti, però di fatto è un po' una guida sempre presente. Lea Seydoux è la moglie che si trova di fianco a quest'uomo senza sapere più chi è, e tra l'altro lei è anche protagonista insieme a Nils Schneider del film L'Inconnu di Harari, quel film un po' assurdo tratto da una graphic novel però che resta nei pensieri. Qui parla, e forse anche un po' il suo lavoro d'attrice, di cosa significa per lei piangere, avere lacrime vere quando interpreta un personaggio. Parla di come un attore, un'attrice deve farsi veicolo delle emozioni per chi guarda, e comunque afferma che lei era realmente coinvolta ed emozionata facendo questo film. Abbiamo parlato anche dell'Inconnu prima, film, come vi dicevo, è tratto da una graphic novel di David Zimmerman. Si capisce nel film che il protagonista, David, interpretato da Nils Schneider, è un fan di Bob Dylan, ci sono i manifesti nella sua casa piena di fotografie, e la canzone alla fine del film è It's All Over Now, Baby Blue, di Bob Dylan, e ce l'ascoltiamo.
Now take what you need, you think will last. But whatever you wish to keep, you better grab it fast. He understands your orphan with his gun.
crying like a fire in the sun. Look out, the saints are coming through, and it's all over now, baby blue. The highway is for gamblers, better use your sense. Take what you have gathered from coincidence. The empty-handed painter from your streets is drawing crazy patterns on your sheets. The sky too is folding under you, and it's all over now, baby blue. All your seasick sailors, they're all rowing home. Your empty-handed army is all going home. Your lover who just walked out the door has taken all his blankets from the floor. The carpet too is moving under you, and it's all over now, baby blue. Stepping stones behind, there's something that calls for you. Forget the dead you've left, they will not follow you. The vagabond who's rapping at your door is standing in the clothes that you once wore. Strike another match, go start anew, and it's all over now, baby blue.
La voce di Bob Dylan a Chassis, puntata speciale dedicata al Festival di Cannes. Bob Dylan è stato interpretato al cinema recentemente da Timothée Chalamet, ma forse lo ricordate interpretato anche dalla meravigliosa Cate Blanchett nel film di Todd Haynes. Cate Blanchett ha tenuto una masterclass a Cannes, bella, lunga, in cui ha parlato tanto di cinema, naturalmente, dei suoi personaggi, dei suoi ruoli, ha parlato del Me Too, di come il Me Too forse si è un po' sgonfiato, perché di fatto a Hollywood comunque lei continua a vedere registi maschi sempre che imperversano, produttori maschi ancora che ricattano e minacciano, e poi naturalmente ha parlato del genocidio di Gaza, lei è sempre stata molto presente in questo. Vi faccio ascoltare un breve estratto di Cate Blanchett invece di quando parla del suo impegno per i registi rifugiati. Come sapete c'è un'associazione che si è occupata di questo, sentiamo come ce l'ha raccontato alla masterclass al Festival di Cannes.
2 years ago a group of us were at the Global Refugee Forum. I've been a goodwill ambassador with the UN Refugee Agency. I thought everyone was going to put their phones down and just be present. and yeah, for over 10 years. And when I started working with them, the numbers of people who were displaced internally and externally beyond their borders was about 60 million. Now it's well over 120 million. And with that exacerbated by what's happening to our climate, they're the two biggest challenges we face as a species. And all of us around the table were asked to make a pledge, and we identified that it is very odd, with these two very pressing challenges on us as human beings, that the issues of displacement and climate aren't more foregrounded or even in the background of the narratives we tell. And we wanted to find a way where we could support displaced filmmakers, because of course when you're displaced you don't stop being a teacher, a lawyer, a doctor or a filmmaker. And you know, the time that people spend in displacement before they can safely return to their...
Quindi dice, due anni fa c'era questo gruppo all'Associazione dei Rifugiati Globali, lei era ambasciatrice per l'Agenzia per i Rifugiati dell'ONU, pensava che tutti a un certo punto avrebbero lasciato i propri telefoni e sarebbero stati presenti all'incontro ad ascoltare. Per più di 10 anni, e poi quando ho iniziato a lavorare con loro, i numeri di persone che si erano spostate al di fuori delle loro frontiere erano circa 60 milioni, ora ce ne sono più di 120 milioni. Chiaramente con il problema anche del nostro clima, le più grandi sfide che stiamo facendo sono quelle del clima e dei migranti. E tutti noi eravamo seduti intorno a una tavola e ci eravamo chiesti di sottoscrivere come esseri umani che ci fosse attenzione a questi temi. Ma di fatto sembra che non ci sia un background nelle nostre narrazioni. Si voleva trovare un modo in cui si potessero supportare i filmmaker che si stavano spostando, perché ovviamente quando ti sposti non smetti di essere un insegnante, un avvocato, un medico o un regista. Bisognerebbe trovare il modo che queste persone, che questi registi, che questi professionisti potessero spostarsi in sicurezza. Cate Blanchett. Chiudiamo questa puntata di Chassis invece con le parole di Asghar Farhadi, regista iraniano delle Vite Parallele. Anche lui naturalmente ha parlato della situazione in Iran proprio a partire dal suo film. Ascoltiamo anche il suo discorso.
توی ماه‌های گذشته و اواخر دورانی که من مشغول پست پروداکشن این فیلم بودم، دو تا اتفاق خیلی دردناک در کشور من رخ داد.
Mentre avevo iniziato le riprese di questo film, in Iran sono accaduti due fatti tragici.
من هفته پیش در واقع تهران بودم و هنوز این اثر این اتفاق‌ها همراه من هست.
Sono stato la settimana scorsa a Teheran e ancora la città porta le stimmate e le ferite di quello che è successo.
یکی از این اتفاق‌ها کشته شدن آدم‌های بی‌گناه زیادی بود، کودکان، غیر نظامی‌هایی که توی جنگ همه خبر دارید و کشته شدن.
Lo scenario è quello di tantissimi morti anche tra i bambini nel periodo di questa guerra.
و مدتی قبل از اون کشته شدن معترضین توی خیابان‌ها در دیماه بود که تعداد زیادی اونجا هم کشته شدن، آدم‌های بی‌گناه که معترض بودن اونجا هم کشته شدن.
E prima di questa guerra c'è stato il massacro dei numerosissimi studenti, studentesse, persone scese in piazza a manifestare innocentemente, sono state massacrate brutalmente.
مخالفت با کشته شدن بیگناهان، غیر نظامیان، آدم‌های در واقع معمولی معنیش موافقت با کشته شدن اون بخش دیگر در خیابون‌ها نیست.
Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Chassis dedicata al Festival di Cannes, Cannes 79. Ci salutiamo con una canzone presa da una delle colonne sonore dei film in concorso. Potete ritrovare la puntata sul sito di Radio Popolare in podcast, ma anche sulla mia pagina Instagram, dove troverete i video che ho fatto questa settimana, per cui se volete ascoltare di che cosa ho parlato, ovviamente dei film in concorso, potete farlo anche lì. Un saluto a tutte e a tutti da Barbara Sorrentino. Ciao.